Modem.
Es ist einfach furchtbar, das hier zu sehen und zu wissen, dass ja so viele gekommen sind, um eine unbeschwerte Zeit zu genießen. Und jetzt sehen wir Verletzte und Tote.
Und dann habe ich ein lautes Geräusch gehört. Und im Moment bin ich niedergeschlagen worden durch eine zusammenfallende Bude. Bin ich zu Boden gegangen, weil mich diese Bude halt umgehauen hat.
I did not see any concrete bars to stop things like this driving in.
I heard the noise and the screams and went on the other side to the place. And decided to make the live video on Facebook. And it was really horrible. Like the pictures you know from Nice we saw.
L'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. À Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet avec l'intention de tuer, d'écraser e di massacri.
Le voci ascoltate sono quelle del sindaco di Berlino, diversi testimoni, fra cui un giornalista del Morgenpost. Abbiamo sentito alla fine anche il presidente francese François Hollande all'indomani dell'attentato di Nizza. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo De Loca in regia, Nicola Lyon ha curato la scheda introduttiva e Andrea Netzer al microfono. Come sentito, anche noi torniamo logicamente sui tragici fatti di Berlino, ribadendo tutti i se e i ma del caso, considerando che i dettagli di quello che si presume essere un attacco terroristico non sono ancora tutti noti. A dire il vero, oggi volevamo occuparci di migrazione, della politica dell'asilo in Svizzera, delle sfide dell'integrazione. Ce ne occuperemo comunque nella seconda parte della trasmissione, ma ricominciamo dall'attualità con il nostro collaboratore a Berlino, Walter Raue. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, in particolare sul viaggio che avrebbe percorso questo camion con targhe polacche prima di seminare la morte al mercatino di Natale.
Ma sì, dunque, il camion proveniva a quanto pare proprio dall'Italia, trasportando vari oggetti di metallo, di alluminio, e la polizia sostiene che è stato rubato, diciamo, dal presunto attentatore a Berlino, dove doveva scaricare appunto il suo carico di acciaio, di metallo. Poi attraverso i movimenti GPS registrati dal sistema satellitare GPS, dopo le 16, momento nel quale appunto anche lo spedizioniere ha perso il contatto col suo autista originario, il camion sarebbe stato messo in moto diverse volte, non sempre ha funzionato la messa in moto, quindi si presume anche che al volante ci fosse una persona non del tutto esperta, probabilmente appunto lo stesso attentatore che poi intorno alle 20 si è scagliato contro il mercatino di Natale della Brightside Plaza.
Attentatore presumibilmente un pakistano, anche questo è confermato.
Sì, confermato, questa mattina non è ancora confermato nulla, però sembra appunto confermarsi, sì, in un certo senso l'identità di questo giovane, di questo uomo di 23 anni che sarebbe entrato in Germania all'inizio più o meno dell'anno attraverso la rotta balcanica, sarebbe entrato in Germania, poi in Baviera a Passau e poi avrebbe trovato rifugio in un centro di accoglienza per profughi a Berlino. Appunto la sua identità non è stata resa nota, però appunto 23 anni e origine pakistana, con anche qualche precedente penale avvenuto qui proprio a Berlino per furto e altre piccole cose.
Walter, ancora una notazione sulla politica di informazione scelta dalla Polizia Federale a Berlino. Si è, almeno io quello che ho colto, una grande disciplina. La polizia continuava a informare via Twitter la popolazione e ha chiesto a chiare lettere di evitare troppe illazioni, troppe speculazioni, cercare insomma di mantenere una certa calma. Questa è una prassi che abbiamo anche avvertito all'indomani dell'attentato di Monaco. È qualche cosa che è stata elaborata a tavolino, penso.
Ma io penso di sì, è un po' una strategia che ricorre abbastanza spesso qui in Germania, anche se episodi analoghi così gravi come quello di ieri non si sono ancora verificati, però anche a me è saltato all'occhio il fatto che per esempio subito dopo l'arresto del presunto autista del conducente del TIR, sempre via Twitter la polizia ha diramato anche di avere la situazione sotto controllo, quindi diciamo anche diffuso una certa calma, anche aggiungendo però collegata all'invito comunque agli abitanti di non lasciare le proprie abitazioni. Comunque c'è dietro una strategia quindi di confermare soltanto quello che è confermabile e di smentire tutto quello che sono speculazioni. Ancora adesso, diciamo, la conferma definitiva che si è trattato di un attentato non è ancora arrivata. C'è stata la conferma della polizia berlinese, questo sì, che appunto il conducente del tir ha travolto intenzionalmente il mercatino di Natale, però appunto sui suoi motivi ancora ci si mantiene cauti.
Ci sarà la conferenza stampa a mezzogiorno, se non erro ne sapremo di più in seguito.
Sì, alle ore 13 è fissata una conferenza stampa nella quale appunto ci attendiamo sicuramente più dettagli a riguardo.
Grazie Walter, ci risentiamo nei prossimi appuntamenti informativi. Prima di chiudere questa parte di trasmissione che dedichiamo all'attentato di Berlino, ci colleghiamo anche con il professor Renzo Guolo, esperto di Islam e di terrorismo. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Ecco, la prima cosa che salta all'occhio, che è stata anche ricordata dai vari interlocutori, è la somiglianza con l'attentato di Nizza. Lei conferma?
Sì, assolutamente, nel senso che questa è una dinamica che purtroppo abbiamo già visto appunto nella tragica vicenda francese. Diciamo che se fosse confermata appunto la matrice, nel senso che l'identità della persona che ha evidentemente a questo punto rubato il camion e poi l'ha usato insomma per lanciarlo come una sorta di bomba appunto sul mercatino berlinese, la replica del caso di Nizza sarebbe pressoché perfetta purtroppo, e questo insomma comporta tutta una serie di valutazioni anche relative al fatto che questa sorta di jihad della vita quotidiana che colpisce i cosiddetti bersagli soft, purtroppo, nel senso che le vite umane non sono mai soft, ma ovviamente non sono bersagli politici e militari di prima diciamo impatto, come può essere per esempio stato l'attentato ieri in Turchia verso l'ambasciatore russo, cioè di parte
quello
coinvolte.
Quasi scientifico nella sua brutalità,
esatto,
ma comunque
esatto.
Mentre invece questo, lei l'ha accennato, questi bersagli soft, c'è chi ha detto ma hanno scelto mercatino di Natale come simbolo, oppure si può anche pensare è semplicemente perché è un soft target, vale dire una zona facilmente accessibile, poco protetta.
Sì, certo,
perché non si può proteggere.
Può essere questo, anche quello il risultato è che comunque questo può rischiare di diventare un attentato strategico, nel senso che se fosse confermata anche diciamo la biografia o il fatto che si tratti di un profugo pakistano, è evidente che la situazione politica tedesca non potrebbe che risentire di questo dibattito in un anno che si annuncia come quello delle elezioni politiche con tutte le conseguenze che ne derivano, insomma rischia davvero di mutare davvero il panorama oltre che della sicurezza anche della politica tedesca, insomma, quindi evidentemente il gesto di un singolo, come si vede in un contesto di questo tipo, può fare da moltiplicatore una serie di dinamiche che diventano davvero incontrollabili.
Certo, anche una comprensibile ostilità della popolazione in preoccupazione. L'Europol però, se non erro, anche aveva messo in guardia sul possibile inserimento di qualche kamikaze, di qualche attentatore fra le fila dei milioni di profughi che stanno cercando di arrivare in Europa.
Sì, certo, ovviamente la stragrande maggioranza delle persone che sono arrivate in Europa sono fuggite dalla guerra, quindi sono lontane, aliene da qualsiasi ipotesi di questo tipo, però è evidente che quando si spostano, come dire, numeri di questo tipo possiamo trovare diciamo elementi che poi per una serie di motivi o sono organicamente legati oppure, come può essere, perché quello che si è diffuso in questi decenni è l'ideologia radicale, il fatto di ritenere possibile e pensabile anche attacchi di questo tipo a livello di singoli, proprio perché diciamo chi agisce singolarmente, anche se ovviamente viene guidato da una certa ideologia o in un piccolo nucleo miniaturizzato, ha minori probabilità di essere individuato. E poi, come dicevo prima, trasformare in una sorta di jihad della vita quotidiana la propria azione all'interno del tessuto europeo o anche americano, insomma, come si è visto a Boston in passato, rischia davvero di avere un effetto deflagrante, purtroppo, non solamente sulle persone che ne sono vittime, ma anche per gli effetti politici che può ovviamente generare. Mi immagino cosa sarà nei prossimi giorni il dibattito interno tedesco, se appunto fosse confermata l'identità.
E di questo discuteremo ancora anche noi a Modena. La ringrazio, professor Renzo Guolo.
Grazie,
le auguro buona giornata. Antonio Simona, buongiorno. Lei è da quasi 30 anni il direttore del centro di registrazione per i richiedenti l'asilo di Chiasso, fra poche settimane andrà in pensione. Questa mattina l'avevamo invitata per tracciare un bilancio di questa lunga attività, ne parleremo poi nella seconda parte della trasmissione, ma una prima reazione a quanto avvenuto la chiedo anche lei, soprattutto nell'ambito della procedura di asilo, come si fa a riconoscere, filtrare, a monitorare eventuali personaggi pericolosi che potrebbero insinuarsi fra le fila dei richiedenti che arrivano a Chiasso in questo caso?
Bisogna dire innanzitutto una cosa, che la frontiera sud è particolarmente controllata e monitorata, anche perché la quasi totalità dei richiedenti d'asilo che giungono da noi ci vengono portati dalle guardie di confine e già in sede di domanda d'asilo alla frontiera vengono fatte tutta una serie di controlli sulle banche dati, controlli con le impronte digitali. Poi all'interno del nostro centro, non solo a Chiasso ma anche nelle altre strutture federali, lavorano specialisti del servizio di identificazione che esaminano a fondo ogni singolo dossier, tutte le dichiarazioni dei richiedenti per cercare di capire se vi sono possibili agganci con elementi pericolosi per la sicurezza pubblica. Quindi direi che il discorso lì diventa molto molto preciso.
Lei in questi 30 anni ha visto decine di migliaia di richiedenti d'asilo passare da Chiasso, ma conoscendo le etnie e i gruppi si accorge anche a livello così quotidiano dell'eventuale pericolo, non solo pericolo adesso del terrorismo islamico che è quello che ci interessa di più, ma anche pericolo di scontri fra gruppi etnici, riesce anche così a, grazie all'esperienza, a monitorare un po' la situazione?
Bisogna dire una cosa, da un profilo generale proprio, in Svizzera negli ultimi 30 anni sono transitati oltre 500.000 di profughi. Chiaro che l'esperienza, la sensibilità soprattutto degli operatori, di coloro che sono a diretto contatto con i richiedenti l'asilo, gioca un grande ruolo. Gli scontri, le tensioni avvengono piuttosto a livello interno, fra gruppi etnici, mai nessuno del nostro personale ha mai subito forme di violenza o altro. Chiaro vi sono tensioni, ma è piuttosto la persona magari psichicamente provata che può forse creare all'interno qualche problema.
Sì, gente che scappa da guerre, che ha subito dei traumi. La maggioranza sono cosiddetti, che si parlava di rifugiati economici fino a qualche anno fa, da questo il termine, però ci sono anche parecchi, tantissimi che fuggono da situazioni disperate,
insomma. Esattamente, oggi le etnie, in particolare quelle che giungono a Chiasso, sono persone che giungono da aree disastrate, parliamo soprattutto dell'Eritrea, esempio della Somalia, sono persone che fuggono da aree di guerra, quindi parlare di profughi economici mi sembra un po' riduttivo comunque.
Qui si apre un altro dibattito che oggi non vogliamo toccare in questa dimensione. Ci sono però anche, appunto, lei lo accennava, scontri fra gruppi etnici. C'è stato un episodio lì fra due giovani a Paradiso, c'è stato un episodio ancora poco chiaro ieri sera a Zurigo, questa sparatoria con tre feriti. Questa volta erano dei richiedenti l'asilo oppure hanno già ottenuto lo statuto? Le vittime erano, come penso tutti sapranno, in una moschea, sono tre feriti. Ancora non è chiaro all'attentatore, però vuol dire che c'è anche un pericolo potenziale fra gruppi etnici.
Ma le tensioni fra persone che provengono da aree diverse, da esperienze diverse del globo e soprattutto che hanno affrontato dei viaggi veramente disastrosi che possono durare dei mesi, possono sorgere all'interno di un alloggio dove bene o male la convivenza è abbastanza tra virgolette forzata, ma si parla sempre di episodi che sorgono magari liti per motivi futili, banali, tra due individui che poi degenerano ogni tanto in qualche rissa tra gruppi etnici. Però bisogna anche dire una cosa, vi sono dei controlli di sicurezza all'entrata e all'uscita dei centri in modo estremamente severo, tutte le persone vengono controllate con un metal detector, quindi è ben difficile che un'arma o un oggetto pericoloso possa poi ritrovarsi in una di queste liti.
Io saluto a questo punto anche Attilio Cometta, delegato del Canton Ticino per l'integrazione degli stranieri. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Ecco, quale riflessione può fare dal suo osservatorio? Evidentemente i fatti lontani, speriamo che restino lontani e che non si ripetano, ma purtroppo la cronaca di questi mesi ci segnala il contrario. Però, parlando di questi conflitti fra gruppi etnici, cosa le viene da dire? Una delle prime misure da prendere nel campo dell'integrazione è quello di separare, se c'è un gruppo magari di giovani, maschi, baldanzosi, di non metterli tutti assieme.
Ma diciamo prima di tutto che il rischio zero non esiste in questi casi, le potenzialità che succeda qualcosa ci sono, possono esserci anche in Svizzera, per fortuna non è ancora accaduto. Nell'ambito dell'integrazione mi sembra che il ruolo principale e le priorità vanno date nell'informazione, nella consulenza anche, perché bisogna essere attenti, percepire le situazioni di disagio e anticipare i possibili rischi o degli atti pericolosi. E in questa direzione anche che l'autorità federale e anche quella cantonale sta valutando delle misure da adottare.
Disagio può essere nella comunità delle persone che richiedono l'asilo, ma può anche essere da parte della popolazione, perché ci sono diversi problemi poi quando bisogna andare a cercare un appartamento per una persona che ha ottenuto per esempio l'asilo in Svizzera e notizie che tecnicamente non c'entrano nulla, però nel sentire comune hanno forse un impatto molto negativo queste notizie, come l'attentato di Berlino, se fosse confermata la pista terroristica.
Ma sicuramente, ma penso che non è solo un problema ticinese o solo svizzero, ma è anche europeo. Il fatto di poter arginare, di poter meglio conoscere questo fenomeno aiuta. Nell'ambito dell'integrazione vorrei solo aggiungere che la Svizzera e il Ticino è sempre molto sensibile, apre le sue porte, apre le sue case anche quando conosce meglio la persona, quando cadono i pregiudizi. È chiaro che eventi del genere non fanno altro che alimentare dei dubbi e delle paure.
Simona, questo il clima si è, rispetto ai 30 anni fa quando lei ha cominciato, il clima è diventato più duro, sia perché i numeri sono più importanti, ci sono stati degli eventi anche di una certa pericolosità, però c'è anche una percezione soggettiva dovuta naturalmente ai mass media, dovuta anche a questi attentati che fanno sentire una parte della popolazione proprio come se fosse su un fronte.
Sì, sicuramente l'aspetto mediatico ha giocato un ruolo importante rispetto a 20 o addirittura 30 anni fa. Direi che per quanto riguarda il Cantone Ticino, forse le esperienze non troppo positive fatte in occasione della primavera araba hanno sicuramente contribuito a gettare una luce un po' negativa sui richiedenti d'asilo. Però anche per riallacciarmi a quello che diceva il collega Attilio in merito all'integrazione, è un aspetto molto importante in una visione a lungo termine far sì che queste persone, soprattutto i giovani che giungono oggi da noi come profughi, non finiscano per essere isolati in qualche ghetto, ma si cominci proprio a fare questo lavoro di preintegrazione, perché una persona ben integrata nella società evidentemente è anche una persona che presenta un minor rischio poi di lasciarsi travolgere di ideologie estremiste. E vorrei aggiungere un'altra cosa, parlando di integrazione, di conoscenza, è estremamente importante che una cultura, una corretta cultura della migrazione possa attecchire anche presso i nostri giovani, quindi un'informazione corretta di scuole, soprattutto, ripeto, dei giovani su quanto sta succedendo è fondamentale, proprio per evitare, per prevenire il sorgere di questi pregiudizi.
Pregiudizi da parte dei ticinesi e degli svizzeri, e ci sono pregiudizi anche da parte dei migranti, per esempio un tema di cui spesso si dibatte è come accoglierli, cioè avete le strutture, il tempo, il personale per spiegare al migrante che arriva a Chiasso, che dove resterà magari pochi giorni, quali sono le regole della convivenza in Svizzera? Ci sono alcune cose che forse non si sanno, perché nonostante l'epoca di internet e di Twitter.
Certamente, tutte le persone che giungono a Chiasso, e non solo a Chiasso, che negli altri centri, vengono informate su quelle che sono proprio le regole della convivenza civile innanzitutto a livello locale, e poi in particolare quando soprattutto questi ragazzi, questi giovani, giovanissimi profughi che vanno dai 12, 13, 15, 16 anni arrivano da noi, si cerca di dar loro una forma proprio di sostegno psicopedagogico, cioè si cerca di far capire loro quali sono le regole di comportamento nella nostra società, si cerca di cominciare a dar loro una forma di educazione e vorrei dire quasi di preintegrazione.
Questo alla fine di un anno segnato da un grande aumento della pressione alla frontiera sud, quasi 30.000 infatti le persone che hanno cercato di entrare in Svizzera. Come si sa, la maggior parte di queste persone sono state respinte verso l'Italia, ma diverse migliaia hanno fatto richiesta d'asilo in Svizzera, anche se va notato che le richieste complessivamente in Svizzera sono in calo quest'anno. Negli ultimi 20 anni, per citare un altro dato, il centro di registrazione di Chiasso ha accolto ben 80.000 persone e da quasi 30 anni a dirigerlo c'è Antonio Simona, che oggi è nostro ospite e ritroviamo. E cosa dire di questo anno 2016, che è un anno un po' dei record, con diverse discussioni, diverse polemiche? La pressione l'avete sentita, perché sembra che il mondo sia arrivato alle porte di casa. Vista la chiusura della rotta balcanica, maggior parte della migrazione proveniente dall'Africa, pensiamo agli eritrei e somali, anche gli afghani, soprattutto i siriani, si sono presentati via Italia a Chiasso, insomma.
Beh, ha detto bene, questo è stato un po' l'anno delle polemiche, in quanto la pressione migratoria si è scaricata proprio alla frontiera sud e ha causato di riflesso poi la creazione di questi campi provvisori alla stazione di Como San Giovanni. Evidentemente il discorso, il fatto che la Svizzera non può e non ha voluto essere trasformata in un passaggio, in un corridoio migratorio verso nord, ha creato poi tutta questa serie di respingimenti. Sono stati dei casi segnalati da Amnesty International che sono tuttora all'esame, non da noi a Chiasso, ma da Berna. Io credo che, ecco, per quanto riguarda la Segreteria di Stato della Migrazione, è stato un anno direi relativamente tranquillo, anche perché alle frontiere nord si è avuto ben poco. Quello piuttosto che mi chiedo, ma in previsione del 2017, è se vi saranno ancora polemiche. Io credo che bisognerà veramente chinarsi su questo problema, in particolare sul problema dei minorenni accompagnati, perché sono loro la categoria vulnerabile, sono loro che chiedono di essere accolti in Svizzera o al limite di transitare. Qui il discorso fra le istituzioni diventa molto complesso. Evidentemente un'istituzione non deve sparare contro l'altra. Io credo che occorrerà soprattutto trovare delle sinergie e fare chiarezza laddove possibile.
In un clima difficile però c'è anche forse un tema che è stato sollevato, il fatto che alcune persone che richiedono l'asilo, visto che senza la richiesta dell'asilo c'è il respingimento automatico, questo lo si è capito, poi spariscono un po' dai vostri schermi, cioè tentano comunque di andare verso la Germania, anche se adesso la Germania, se fino a ieri aveva chiuso le frontiere, adesso le avrà sigillate dopo quello che è successo.
È vero, una parte dei richiedenti dell'asilo, questo è un fenomeno che è avvenuto soprattutto durante l'estate, poi ha deciso di sottrarsi alla procedura e di sparire. Non è un fenomeno nuovo, questo già accadeva in passato, quest'anno è accaduto in modo più frequente. Evidentemente il fatto di chiedere l'asilo in Svizzera non vuol dire che chi fa una domanda è poi veramente intenzionato, tutti coloro che fanno domande sono seriamente intenzionati a restare nel nostro paese, ma una domanda d'asilo evidentemente non corrisponde a un'incarcerazione, quindi queste persone sono anche libere di muoversi sul nostro territorio. Ripeto, questo succede probabilmente perché a livello globale non si è ancora trovata una soluzione soddisfacente per permettere ad esempio a questi minorenni, a questi ragazzi, poter raggiungere poi le loro famiglie in Germania. Tecnicamente questo può avvenire tramite una procedura a Dublino, ma evidentemente la Svizzera è un po' un cuscinetto fra la Germania e l'Italia, quindi il riflusso delle tensioni o dei blocchi alla frontiera nord poi si scarica eventualmente di riflesso sulla frontiera sud.
Minorenni anche in Ticino ce ne sono state, ce ne sono per esempio al centro di Losone, che anche viene in qualche modo monitorato dal centro di registrazione di Chiasso. Come vengono affrontate le tematiche di questi minorenni, diciamo, nel breve termine, poi vedremo nel lungo termine?
Beh, innanzitutto vengono alloggiati in strutture separate, chiaramente vi sono delle raccomandazioni a livello federale per il trattamento innanzitutto prioritario delle domande di queste ragazze. Parliamo di giovani che vanno dai 13, 14, 15, 16 anni. E questi ragazzi vengono un po' introdotti a quelle che sono le norme di comportamento, le consuetudini, viene dato loro anche una prima forma abbastanza rudimentale di istruzione scolastica, vengono occupati, vengono fatti svolgere loro, diciamo, delle attività ludico-ricreative, rendendoli attenti al fatto che quella è solo una prima tappa. Da noi questi ragazzi si fermano in media un mese, mese o 5-6 settimane, dipendenza dei casi. Ma è una tappa importante proprio perché in questa struttura, in questo progetto pilota che si svolge ormai da diversi mesi a Losone, si cerca veramente di seguire questi giovani nel modo migliore possibile. Sono ragazzi che comunque, bambini che hanno avuto un destino drammatico e sono arrivati fino da noi.
Attilio Cometa, delegato del Canton Ticino per l'integrazione degli stranieri, quello dei giovani non accompagnati che poi restano sul nostro territorio, sono una minoranza, la maggior parte dei chiedenti l'asilo viene smistata negli altri centri in Svizzera. Ecco, quale politica adottare? Si sta cambiando un po' la politica nei confronti di questa tipologia di richiedenti?
Ma bisogna cambiarlo, o più che altro bisogna realizzare qualcosa di nuovo, perché il fenomeno c'è, il Ticino si è mosso. È stato aperto un foyer, un centro a Paradiso gestito dalla Croce Rossa, dove attualmente ci sono più di 60 giovani, il più piccolo ha solo 11 anni, e bisogna dire che anche questo è un progetto nuovo, è uno dei pochi cantoni che ha una struttura del genere, molto organizzata, in cui questi minorenni sono seguiti, tutti vanno a scuola, e si cerca evidentemente di dargli un futuro. All'inizio c'è stata, diciamo, una difficoltà normale di poter acquisire la fiducia di questi giovani da parte degli educatori e di chi li segue, e poi man mano il giovane si apre, parla, si esprime, non nasconde più le sue paure per farsi aiutare, perché vede che c'è un aiuto reale. Penso che questo sia importante per un giovane, per poter ripartire, soprattutto visto che gente che rimarrà sul nostro territorio, e di dargli un futuro professionale e anche di vita.
Lei mi spiegava che si sta cambiando un po' paradigma a livello federale nella politica di integrazione. Fino adesso la parola d'ordine era: non creiamo troppe strutture attrattive, perché sennò invogliamo ancora più richiedenti d'asilo a venire in Svizzera, teniamole dove sono, meglio lontani dai centri abitati, lontani da tutto. Però la politica federale sta cercando un po' di rettificare questo trend.
Ma diciamo che nell'ambito dell'integrazione c'è effettivamente questo cambiamento, sono iniziati dei progetti pilota, soprattutto a partire solo dal 2018, però dove si vuole cercare di integrarli subito, questi richiedenti d'asilo, senza attendere la decisione, che sia una missione provvisoria o lo statuto di rifugiato, ritenuto che ogni giorno di natività è un giorno perso. Questo è il nuovo motto. E in che modo? Prima di tutto con un apprendimento precoce della lingua italiana, soprattutto per le persone che provengono da paesi dove si è sicuri che non rientreranno nel loro paese, e anche nel preapprendistato di integrazione che ha citato prima Antonio Simona, per fare in modo che non venga perso ulteriore tempo e il giovane possa capire prima di tutto dove si trova e quali sono le regole di convivenza e l'organizzazione del nostro Stato, soprattutto quali possono essere i suoi interessi per una futura professione.
Antonio Simona, anche lei su questo cambiamento di paradigma: da una parte c'è parte della politica, dell'opinione pubblica, che sostiene non creiamo troppe strutture per questi richiedenti d'asilo, se no ne vogliamo altri a venire da noi, e c'è chi invece dice integriamoli, così diventano una forza lavorativa, una forza creativa per il nostro paese, e non un problema sociale, anche non un costo.
Bisogna vedere il problema su due aspetti. Da un lato, la Confederazione ha bisogno di strutture per gestire comunque i flussi migratori importanti, e sono strutture che servono soprattutto a persone che devono venire registrate. Si parla nel riassetto del settore dell'asilo di circa 6.000 posti. Io sono personalmente convinto che quanto prima può cominciare un'integrazione, quindi una percezione, una presenza di queste persone su un territorio e non una ghettizzazione, tanto prima si arriverà ad avere dei futuri giovani integrati, meglio integrati nel nostro territorio. Il discorso può essere esteso anche un attimino a quello che è la presenza dei centri e delle strutture federali. Devono essere comunque integrati nel nostro territorio, sono una realtà che diventerà sempre più importante in avvenire, e non considerati considerati come dei ghetti o come dei black box.
Ma nessuno li vuole vicino a casa, cioè nessuno, forse esagero dicendo così, alcuni comuni si sono dichiarati disposti, vendono benefici, ci sono dei benefici per la popolazione, l'Osone ne è un esempio, anche se in questo caso il centro è stato accettato perché era una struttura provvisoria.
Sì, a Losone abbiamo dei progetti che parlano di 10.000 giornate di lavoro volontario, ma io credo che sia soprattutto un discorso che dovrebbe cercare di sviluppare una cultura dell'emigrazione, forse ancora troppo presto. Io credo che negli anni a venire il discorso diventerà sempre più importante, quindi gioco forza, tutti dovranno rendersi conto che la migrazione non è un fenomeno che ci passa accanto e al quale possiamo girare la testa dall'altra parte, ma è qualcosa che riguarda tutti noi e non soltanto un comune o l'altro.
Anche perché i muri lo stanno dimostrando la realtà anche a livello europeo, nonostante la reticenza globale, i muri non bastano a frenare, ammesso non concesso che uno voglia andare su quella strada, non bastano a frenare, il flusso è inarrestabile fino a che i conflitti nei paesi di origine non vengono più o meno risolti.
Certamente i muri in realtà non servono un bel niente, servono soltanto a isolarsi.
Prima di salutarla, Antonio Simona, io le farei ascoltare ancora due cartoline, due auguri, diciamo, per la sua pensione, che sono state interpretate dall'arciprete di Chiasso, Don Gianfranco Feliciani, e dalla vice sindaca della Lega, vice sindaca di Chiasso, Roberta Pantani. Ascoltiamo.
Caro dottor Antonio Simone, caro amico, sei arrivato al 65esimo anno di età e lasci il tuo incarico, che hai svolto in un modo encomiabile. Io te lo posso dire perché in tutti questi anni siamo stati vicini, abbiamo condiviso insieme il dramma di questa povera gente, il più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ti dico grazie non soltanto a nome di questi ospiti che per te erano i tuoi amici, la tua comunità, la tua famiglia, ma ti dico grazie anche a nome di tutta la gente di Chiasso, perché in tutti i nostri incontri, e sono stati parecchi, tu hai saputo illustrarci il problema dei profughi in maniera autentica, in maniera globale. Si tratta di sviluppare in noi una umanità che non sia soltanto un sentimentalismo, questa povera gente, ma una umanità che arrivi fino al fondo della verità.
Caro Antonio Simona, abbiamo lavorato insieme per 12 anni su temi caldi, tra cui anche quello che ci ha occupato per la maggior parte del tempo è quello dell'asilo. In sincerità bisogna dire che forse all'inizio della nostra collaborazione non è che siamo andati subito d'accordo, forse dovuto al tuo carattere un po' spigoloso e ad alcune mie reticenze, magari dovute anche a pregiudizi, non hanno contribuito a spianare la strada da subito. Poi man mano invece le cose sono cambiate e credo di poter dire che è nata addirittura un'amicizia col passare degli anni con te e con alcuni tuoi collaboratori. E da allora le cose sono cambiate, abbiamo progettato, migliorato e gestito pure una crisi importante come quella ad esempio della primavera araba del 2011. E a volte mi sono ritrovata io a fare da mediatore con il municipio del momento.
Complimenti e saluti ad Antonio Simona. 20 secondi per chiudere, qual è il complimento che le ha fatto più piacere che ha sentito in questi giorni, visto che lei ha annunciato la sua partenza, partirà verso febbraio-marzo, comunque già ora sta cominciando a preparare le scatole?
Ma direi un complimento che può essere attribuito a entrambe, cioè il fatto di essere un mediatore in generale, che è poi la nostra funzione, quella di mediare tra l'autorità federale, tra una realtà sovente sconosciuta e le autorità e la popolazione. E come diceva Woody Allen, l'eternità è molto lunga, specialmente verso la fine.
La battuta ci voleva, la citazione. Ringrazio Antonio Simona, ringrazio anche Attilio Cometto, delegato del Canton Ticino per l'integrazione degli stranieri. Modem ritorna domani. Da Paolo De Loca in regia, Andrea Nezzi al microfono. Buona giornata a tutti.